Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con...
Buonasera a tutti e benvenuti a Lavoro e Dintorni, un programma di Radio Raffaella 1. Un programma che ruota intorno al mondo del lavoro, alle problematiche, alle opportunità, che vuole fare anche informazione, ma soprattutto vuole essere un punto di incontro, di confronto, di scontro, e pertanto vi invitiamo a partecipare anche con i vostri sms o messaggi WhatsApp al 393 04 76 075. È possibile partecipare anche inserendo dei messaggi sulla pagina Facebook e potete seguirci in diretta anche attraverso il sito Radio Raffaella 1. Il programma Lavoro e Dintorni prende spunto da un libro che preferisco semplicemente definirlo manuale, edito dalla casa editrice Papavero, Più forti della crisi, come trovare lavoro quando tutti lo perdono. È un libro che parte da tre punti fondamentali per sostenere tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro, sia come primo lavoro, sia persone che arrivate a metà del cammino della loro vita si ritrovano purtroppo dalla mattina alla sera a dover ricominciare, ricostruirsi, reinventarsi. E quali sono questi tre punti fondamentali? La consapevolezza di sé e del mondo nel contesto nel quale viviamo, una strategia e gli strumenti per poter portare avanti e attuare questa strategia. Spesso all'inizio anche durante i corsi di formazione che spesso abbiamo nelle scuole, mi piace sottolineare che la differenza tra un vincente e un perdente, tra chi riesce a trovare il lavoro dei propri sogni e chi non ci riesce, spesso non è nei casi della vita, nelle opportunità che ci possono essere o negli errori che si fanno, perché si sbaglia e anche l'errore può essere funzionale, ma nell'atteggiamento mentale e nell'ottica con la quale si guarda al mondo e a se stessi. Spesso abbiamo parlato anche di locus of control, interno o esterno, fondamentale, che fa la differenza, ma questi argomenti rimangono sempre un po' molto sul teorico. Infatti soprattutto i ragazzi mi guardano quando io dico: trovare lavoro è soprattutto una questione di atteggiamento mentale e una questione anche psicologica, mi guardano un po' basiti e lasciano correre, quasi come se la cosa non fosse rilevante. È anche per questo che questa sera ho fortemente voluto in studio la dottoressa Carmen De Vito, che è una psicologa cognitiva, e vorrei appunto il suo intervento su questo argomento. Grazie. Buonasera, dottoressa De Vito.
Buonasera Donatella, ti ringrazio per questa possibilità, per questo bellissimo incontro, ringrazio Radio Raffaella 1. E ecco, mi voglio subito legare al discorso che stavi facendo per quanto riguarda la differenza fra chi riesce a realizzare i propri sogni e chi ancora non c'è riuscito, ok? Tu mi chiedevi, diciamo, se era secondo me un atteggiamento mentale, e io ti dico sì, è un atteggiamento mentale, è anche un atteggiamento mentale. Sicuramente prende molto parte di questo discorso il locus of control. Il locus of control, che può essere interno o esterno, è stato teorizzato in psicologia come la percezione che ciò che accade perché siamo realmente noi a desiderarlo. Il locus of control esterno, invece, è una percezione di essere vittima degli eventi e quindi qualunque cosa ci capita noi non possiamo praticamente andare a modificarla perché non dipende da noi. La classica persona per ironizzare è: Madonna, ma capita tutto a me, perché capita sempre le stesse cose? In realtà non è che capitano sempre le stesse cose, si vivono delle situazioni simili perché si inciampa negli stessi errori, perché non si impara dagli errori. Quindi la ricerca delle strategie per non compiere gli errori e contemporaneamente raggiungere il proprio obiettivo. Nella società di oggi, purtroppo, molto spesso siamo portati a credere di dover raggiungere dei modelli che in realtà sono ideali, cioè quei modelli di felicità che noi crediamo possano portare felicità, poi in realtà sono bufale. Questo si spiega così come anche sul lavoro. Sicuramente, perché magari una persona, per esempio, che decide di avere un ruolo da manager, quindi di organizzazione, quindi la capacità di prendere contatti, essere continuamente in allerta per l'organizzazione della propria azienda, questo sicuramente causa molto stress e sì, porta magari il denaro, quel modello ideale di felicità, che poi insomma è risaputo che non è così, però sottovaluta quello che poi saranno le conseguenze naturali del tipo di lavoro, del tipo di ideale che tu vai a raggiungere, come le rock star, come Amy Winehouse. Lei era una cantante famosissima, apprezzata, amata da tutti, ma non era quella la sua felicità. E sicuramente cominciare a pensare anche agli strumenti per la realizzazione effettiva di quello che realmente si vuole è importante. Io non devo sapere dove voglio arrivare, devo anche sapere se ho gli strumenti per arrivarci, quali sono. Impiegare anche un po' di tempo durante la giornata, quotidianamente, a spendere energie per cercare di trovare questi strumenti. Quindi, ad esempio, una cosa utilissima è andare a ricercare come gli altri hanno fatto. Questo è un classico esempio.
Concordo.
Come hanno fatto? Quali sono state le sue mosse, i suoi movimenti, no? Infatti, leggere le biografie, di tantissimi autori che tu eventualmente insomma, capisci il loro ideale di felicità e vedi che somiglia un pochettino al tuo, perché poi comunque non è come quando te lo racconta il personaggio poi in prima persona, non sai.
Anche capire i passi che hanno fatto per poter raggiungere quei determinati obiettivi.
Esatto.
Questo lo dico continuamente ai ragazzi. Infatti nel libro anche abbiamo diversi riferimenti, non solo ai libri ma anche ai film, perché oggi sono molto pigri molti ragazzi, non tutti, anzi io penso che la maggior parte dei ragazzi si stia avvicinando molto alla lettura, però ci sono anche dei film come la storia di Enzo Ferrari, la storia di Luisa Spagnoli, di Coco Chanel, quante ne vogliamo, dove effettivamente possiamo seguire passo per passo il loro successo e capire anche come hanno reagito davanti alle difficoltà che di volta in volta si sono...
Tutto questo è la spinta emotiva praticamente che ti porta al raggiungimento dell'obiettivo. La spinta emotiva è il desiderio del raggiungimento di questa cosa, ok?
E quanto conta sul piatto della bilancia?
Conta tantissimo. La spinta emotiva conta tantissimo. La passione, ok? Che porta poi una persona, ad esempio, come Steve Jobs, a dedicare tutta la sua vita per il raggiungimento di quello che lui aveva già nella testa, ma che materialmente non trovava. Lui non solo ha avuto la passione, quindi la dedizione di raggiungere quello che desiderava, ma ha avuto anche l'intelligenza e la capacità di unire uno staff di persone che potesse completare lì dove c'erano le sue mancanze effettive, proprio diciamo più materiali del termine. Okay.
Quindi anche l'umiltà, il saper riconoscere quali sono i propri limiti e l'intelligenza di affiancarsi a persone che possano compensare quei limiti.
Esatto, e poi la cosa anche importante, vedi, per esempio parlando proprio di Steve Jobs, della sua emotività, che spesso rientra poi sempre in contrasto questo fatto di problemi relazionali, qua si va ad agganciare di nuovo purtroppo al discorso del lavoro, dello stress e dell'equilibrio che bisognerebbe trovare tra il lavoro e poi le emozioni. E quindi la sfera relazionale, la sfera emotiva che va comunque coltivata perché esiste. Quindi nella maniera in cui tu la fai crescere insieme alla tua carriera lavorativa, tu troverai un equilibrio che ti permetterà, per esempio, potrebbe essere uno dei trucchi, ridurre un pochettino lo stress.
Molto spesso, soprattutto quando si è giovani, si vorrebbe seguire un proprio sogno, un proprio ideale di lavoro. Però poi, da un lato la scuola che ti consiglia di seguire una determinata strada, dall'altro magari i genitori che vorrebbero vedere nel ragazzo realizzati i propri sogni, non quelli del figlio. Quanto è importante invece, nonostante sia una strada difficile, seguire quella scelta nel proprio intimo, la propria passione, piuttosto che il sogno che ci hanno costruito altri, che magari ci stendono anche un tappeto rosso che, per poterla realizzare, però non è quello che noi intimamente vogliamo.
Certamente, purtroppo spesso succede, appunto come hai detto, che anche la famiglia abbia dei modelli ideali. Sicuramente la cosa più importante è capire prima di tutto che cosa noi vogliamo essere, ok? Questo è una cosa che andrebbe fatta anche diciamo subito, quindi anche nelle scuole. Quello che io consiglierei è dare almeno un po' di tempo educativo a questo tipo di diciamo discorso, far capire bene ai bambini cosa realmente desiderano e poi quindi eventualmente agli adulti. Ok, che cosa possono effettivamente.
Quindi anche riconoscere le proprie vere passioni. Riconoscere. Perché sembra scontato, ma
esatto,
non lo è.
Esatto. Andare a vedere proprio tutti i particolari, diciamo. Prima era più semplice. I nostri nonni sapevano che avevano degli step da fare, sapevano cosa dovevano fare e poi alla fine raggiungevano quel modesto lavoro che gli permetteva di tenere comunque la famiglia bene, al sicuro, intanto economicamente coperto. Insomma, riusciva poi a trovare la sua felicità. Noi ragazzi, per esempio, d'oggi non sappiamo se fare l'università poi condurrà direttamente a un lavoro, anzi, sappiamo esattamente il contrario. E anche questo influisce emotivamente, frustra anche un pochettino, perché vede allungare i tempi in maniere che poi metti comunque questa corsa all'individualismo, questa corsa di arrivare è tutto più veloce, è come se uno dovrebbe prendere delle decisioni veloci per raggiungere la cosa subito, e questo crea frustrazione sicuramente, perché ogni cosa richiede il proprio tempo. Ok,
quindi avere un piano prestabilito, del tipo come abbiamo fatto noi nel libro, che tu non l'hai ancora visto, però è strutturato, ti do il tu, consentimi,
sì, certo.
L'abbiamo strutturato come una sorta di mappa del tesoro, quindi la persona che vuole trovare il lavoro deve seguire questi step passo passo e non deve andare avanti se non ha portato a compimento lo step precedente. Ci sono anche poi delle schede e altro. Quanto può essere importante nel monitorare e nel avere la sensazione che le distanze non siano così lunghe, avere uno schema al quale attenersi? Ha una sua valenza o meno?
Ha sicuramente una sua valenza, perché avere organizzati gli step, no, per arrivare al proprio obiettivo è una di quelle scorciatoie che ti porta a essere focalizzato sulla cosa giusta per il tempo che ti serve, perché il tempo che ti serve ha un tempo, anche se ci vuole tempo. Io per esempio dico molto spesso ai miei colleghi, pure agli universitari, per esempio, che finiscono l'università dove hanno investito comunque soldi, tempo, e poi si ritrovano spiazzati nel mondo del lavoro e non sanno da dove cominciare.
Ecco, perché questo, da cui proprio inizialmente è nato il libro, perché nessuno insegna a questi ragazzi, a queste persone più in generale, come muoversi. Cioè ti ritrovi ragazzi diplomati con un buon bagaglio culturale, laureati con ottime referenze eccetera, però che una volta terminato quel percorso si guardano intorno disorientati: e ora che si fa? Da dove inizio? Come mi muovo?
Esatto, non è vedi, questa è una cosa grave però, se mi permetti. Ti do pure io del tu, perché l'università dovrebbe pensare di curare anche quest'altro lato, cioè far capire insomma quali sono le effettive possibilità, come muoversi, dare degli strumenti anche di tipo legale, su come si apre uno studio privato, su come si può fare invece parte di un progetto associativo, tantissime cose interessanti, e questo purtroppo non si fa. E il ragazzo si ritrova nel mondo del lavoro a fare quello che si fa nel mondo del lavoro da sempre, la gavetta. Quindi partire dal basso per fare poi nei tempi giusti, come dicevamo prima, quindi senza l'affanno della corsa, ma senza l'abbattimento della lentezza, piano piano, con sacrifici giornalieri, perché bisogna farli sacrifici, eh?
Questo è un altro elemento. Tu come la vedi, ragazzi che neolaureati o neodiplomati, li vedi predisposti a cominciare da zero e a volte anche da sotto zero per poter costruire nel tempo un proprio percorso, e soprattutto li vedi votati al sacrificio, al rimboccarsi le maniche, seppure un sacrificio temporaneo che serve, funzionale al raggiungimento del proprio obiettivo?
Io da una parte sinceramente li comprendo, perché effettivamente il sistema universitario, se me lo permetti, è fatto un po' male. Quindi in alcuni punti io li capisco, perché arrivano a un certo punto di alienazione che non perdono proprio di vista la realtà, perché stanno comunque tutto il tempo sui libri, per esempio l'università italiana, ok? Fa molta meno pratica. Quindi i ragazzi studiano tantissimo e sono anche molto bravi, ma se poi in pratica non hanno fatto niente, anche loro si sentono insicuri, perché loro entrano in un mondo lavorativo dove loro non hanno mai fisicamente fatto quei gesti, oppure proprio incontrato, nel caso specifico può essere uno psicologo che incontra un paziente, per esempio un nevrotico, per la prima volta dopo la laurea, e dice: ah, questo è l'ossessivo compulsivo, cavolo, però ci vuole i migliori medici, ecco perché tu dici: ma adesso attualmente i migliori medici sono quelli più anziani, sono sempre quelli più anziani, hanno più esperienza,
hanno visto più casi, hanno avuto modo di sperimentare.
Assolutamente, almeno questo è quello che credo stia succedendo. Poi noi ragazzi siamo un po', siamo messi alla prova da questo periodo storico sicuramente.
Tra l'altro Carmen è giovanissima ed è anche laureata da poco, suppongo. Da quanto tempo sei laureata?
Da dicembre.
Da dicembre, quindi nessuno meglio di lei può portarci un'esperienza concreta anche dal punto di vista dello studio, ancora prima che come professionista. Per cui questa sera ti abbiamo in duplice veste, se mi consenti.
Un piacere.
Se mi consenti. Ma io, prima di inviare la pubblicità, vorrei ricordarvi una telefonata che abbiamo avuto nella puntata precedente, che è di un ragazzo intorno ai 43-44 anni, non ricordo bene, di Torino, che per una serie di eventi si è ritrovato senza lavoro e a dormire in macchina. Quindi ha lanciato questo appello: se qualcuno ha la possibilità di offrirgli un lavoro, è disposto a tutto, anche lavori manuali, purché gli possa consentire questo lavoro una vita dignitosa, soprattutto un posto dove dormire e un minimo di serenità. Per questo motivo, se volete saperne di più, potete contattare in privato Radio Raffaella 1, che vi potrà dare tutti i dati su questa persona, e magari potreste risolvere un grande problema ad un ragazzo che potrebbe essere nostro fratello, nostro figlio, nostro amico, insomma. Confido in voi, e pubblicità.